Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Abbiamo appena cantato il Benedictus, il cantico di Zaccaria, e abbiamo benedetto il Signore perché Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Dio concede sempre la misericordia al suo popolo, ai suoi eletti, a tutti gli uomini, e si ricorda sempre della sua alleanza. E in particolare noi nell'Eucaristia ricordiamo la grande misericordia che ha donato al mondo attraverso la incarnazione, la vita, la morte e la resurrezione del Signore Gesù. Vogliamo perciò pregare anche oggi, come sempre, per tutti gli uomini, per tutti i popoli della terra. La sua misericordia raggiunga ogni uomo e ogni popolo.
Dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 11, versetti 13-38. Lisia, non privo di intelligenza, pensando alla sconfitta subita e constatando che gli ebrei erano invincibili, perché il Dio potente combatteva al loro fianco, mandò a proporre un accordo su tutto ciò che fosse giusto, assicurando che a questo scopo avrebbe persuaso il re, facendo pressione su di lui perché diventasse loro amico. Il Maccabeo, badando a ciò che più conveniva, acconsentì a tutto quanto Lisia chiedeva. Infatti, quanto il Maccabeo aveva presentato a Lisia per iscritto riguardo ai giudei, il re lo accordò. Il contenuto della lettera scritta da Lisia ai giudei era del seguente tenore. Lisia al popolo dei giudei, salute. Giovanni e Assalonne, inviati da voi, ci hanno consegnato il documento sottoriportato e hanno chiesto la ratifica dei punti in esso contenuti. Quanto era necessario riferire anche al re, gliel'ho esposto ed egli ha accordato quanto era accettabile. Se dunque continuerete a essere favorevoli agli interessi del regno, cercherò anche in avvenire di procurarvi dei favori. Su questi punti e sui particolari ho dato ordine ai vostri e ai miei incaricati di trattare con voi. State bene, l'anno 148, il 24 del mese di Dioscorinzio. La lettera del re si esprimeva così. Il re Antioco al fratello Lisia salute. Dopo che nostro padre è passato tra gli dèi, vogliamo che i cittadini del regno possano tranquillamente attendere ai loro interessi. Avendo sentito che i giudei non intendono accettare l'ellenizzazione voluta da nostro padre, ma attaccati al loro sistema di vita, chiedono di attenersi alle proprie leggi, volendo perciò che anche questa nazione sia libera da turbamenti, decretiamo che il Tempio sia loro restituito e si governino secondo le tradizioni dei loro antenati. Farai bene dunque a inviare loro messaggeri e a dare loro la destra, perché, conosciuta la nostra decisione, si sentono rincuorati e riprendono a loro agio la cura delle proprie cose. La lettera del re indirizzata alla nazione era così concepita. Il re Antioco al consiglio degli anziani dei giudei e agli altri giudei salute. Se state bene, è appunto come noi vogliamo. Anche noi godiamo ottima salute. Menelao ci ha rivelato che voi volete tornare a vivere nelle vostre sedi. A quelli che si metteranno in viaggio entro i 30 giorni del mese di Xantico sarà garantita sicurezza e facoltà di usare, come giudei, delle loro regole alimentari e delle loro leggi, come prima, e nessuno di loro potrà essere molestato da alcuno per le mancanze commesse per ignoranza. Ho anche mandato Menelao per rassicurarvi. State bene. L'anno 148, il 15 del mese di Xantico. Anche i romani inviarono loro questa lettera. Quinto Memmio e Tito Manio, legati dei romani, al popolo dei giudei, salute. Riguardo a ciò che Lisia, parente del re, vi ha concesso, anche noi siamo d'accordo. Riguardo invece a quei punti che egli ha giudicato dover riferire al re, mandate subito qualcuno, dopo averli esaminati, perché possiamo riferire le cose in modo conveniente per voi. Noi siamo in viaggio per Antiochia. Mandate dunque in fretta dei messaggeri per farci conoscere di quale parere siete. State bene. L'anno 148, il 15 del mese di Xantico. Parola di Dio.
Abbiamo letto i capitoli 9, 10 e 11 che oggi terminiamo, nei quali vengono raccontate la morte di Antioco, il capitolo 9, al capitolo 10 la purificazione del Tempio, e dopo che, almeno per l'autore del secondo libro dei Maccabei, è morto Antioco, diversamente vede le cose, racconta le cose cronologicamente il primo Maccabei, questo abbiamo visto, comunque, e poi alcune battaglie che vengono condotte dai Maccabei, due capitoli, 9, 10, 11, nei quali viene mostrata la potenza di Dio, capitolo 9, la morte di Antioco. Al versetto 8, appunto, dice, mostra per l'autore che il modo in cui muore è il giudizio di Dio che mostra la sua potenza. Il giudizio giusto sull'empio, su Antioco, che si è opposto, e anche la purificazione del Tempio e le battaglie mostrano la grande potenza di Dio che è tornato ad essere alleato. Questo è un concetto che troviamo, una frase, un'idea che troviamo più volte ripetuta, è alleato di nuovo con il suo popolo e mostra la sua potenza. In questo modo mostra che la misericordia di Dio, ottenuta attraverso il martirio raccontato nei capitoli 6 e 7, ha avuto efficacia, il martirio dei discepoli, e ha ottenuto la placazione dell'ira di Dio, e la misericordia di Dio, che è qui sottolineata, non a caso, la misericordia di Dio verso il suo popolo è ripresa più volte in tutta la seconda parte del secondo libro dei Maccabei, dopo il sacrificio, il martirio raccontato nei capitoli 6 e 7, lo troviamo ricordato al capitolo 8 tre volte e anche qui al capitolo 11 nel brano che abbiamo letto, ecco il versetto 10, sì, però alla fine dice: procedevano in ordine con un alleato venuto dal cielo per la misericordia che il Signore aveva avuto di loro. Questo lo dice prima durante il racconto della battaglia, ma comunque la misericordia di Dio qui sembra essere il segno apparso nel cielo, la visione, non tanto la battaglia vinta, ma la visione che hanno e che li conforta. E tutti i segnali questi che l'autore sottolinea per dire che ora il Maccabeo può, e i suoi uomini riconciliati con Dio, ora sono invincibili, non solo il Maccabeo, ma anche i suoi uomini, e viene detto nel brano di oggi, sono invincibili. E troviamo un'altra sottolineatura della preghiera. La preghiera fatta nelle battaglie, accompagnata, avvalorata o confermata dalle visioni, dalle apparizioni, la preghiera che accompagna le battaglie, e che significa che benché la misericordia di Dio sia stata ottenuta attraverso il martirio di raccontato nel capitolo 6 e 7, però bisogna sempre pregare Dio che riversi in continuazione la sua misericordia. Noi vediamo il brano di oggi insieme.
Ma una cosa piccola sull'inizio, cioè Lisia, dice che Lisia, non privo di intelligenza, pensando, ripensando alla sconfitta subita e constatando che gli ebrei erano invincibili, eccetera. Cioè questo, come dire, questa capacità, insomma, che in qualche modo Lisia a questo punto ha di comprendere, di capire quello che è successo, molto diverso da come era iniziato il capitolo, sempre 11, il versetto 3 diceva che 2, 3, cioè, mosse contro i giudei contando, questo era il suo progetto, di ridurre la città, eccetera, e anche il 4, egli non teneva in nessun conto la potenza di Dio, ma confidava, eccetera. Cioè, appunto, e aveva iniziato con molti progetti nella sua mente, poi è stato sconfitto, è fuggito vergognosamente, diceva, e adesso riesce a leggere quello che è successo, e quindi c'è un cambio di rotta nettissimo. Ecco, forse era anche un po' quello che era successo già ad Antioco Epifane, quando diceva, è giusto sottomettersi a Dio e non pretendere di essere uguale a Dio quando si è mortali, ma anche lì per Antioco ce n'era voluto del bello e del buono a fargli cambiare. E forse un po' quello anche che già c'era stato con il faraone, questa cosa ogni tanto mi torna in mente, ad esempio, cioè Dio glielo promette, allora capiranno, sapranno che io sono il Signore quando vedranno la mia mano potente, ed Esodo 14:25 dice, allora gli egiziani dissero, fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani, cioè a quel punto lì capiscono, ecco. Niente, solo questa capacità finalmente di avere gli occhi aperti e di sapere leggere gli eventi, ecco, questa mano potente di Dio che arriva, a un certo punto arriva, ecco, e quindi anche un po' di insomma, sarebbe bello, ecco, riuscire sempre ad avere un po' chiaro là dove la mano di Dio è manifesta e saperla riconoscere.
Quando abbiamo fatto l'introduzione con Sivers, mi ricordo che lui ci aveva fatto notare come, nonostante le guerre siano il racconto volute da Dio, addirittura ci sono degli interventi celesti, tuttavia qui vediamo che è la diplomazia a raggiungere anche risultati insperati. È vero che dopo poi le battaglie non sono finite, però questo capitolo dice benissimo che Lisia lo fa per un cinico interesse, non perché gli interessi, no? L'iniziativa di, appunto, di aprire delle trattative e dare concessioni non è dettata dall'amore per il popolo ebraico, questo si capisce, però questi risultati, anche quello che è scritto con semplicità, non vogliono conformarsi all'ellenizzazione e vogliono mantenere le loro leggi, lasciamoli fare. È certamente un calcolo politico, però è il risultato più alto che si può ottenere. E quindi, insomma, anche qui vediamo che ci sono comunque due linee, insomma, anche all'interno, questa visione delle guerre sante condotte con l'aiuto del cielo, però grandi successi ottenuti per un calcolo politico del nemico. E noi sappiamo poi, come sappiamo anche dalla storia a venire, come sappiamo dalla nostra storia, che quando le battaglie cruente, esterne, le persecuzioni finiscono, ci sono nuove tentazioni dall'interno, quando non c'è un nemico esterno, ovviamente. Infatti poi dalla storia si vedrà fino ai tempi di Gesù, cioè lotte per il sacerdozio, corruzione, e queste sono sempre le due frontiere di tentazione.
Una piccola impressione, un po' riguardando questi mesi che abbiamo passato con i Maccabei, per me è un po' tristi, dico la verità, molto, va bene. si parla solo di guerra, sembra che esista solo quella per il popolo di Israele, ma non solo per loro, per l'umanità che gira attorno a loro. È la guerra che fa parte della vita più che le cose quotidiane, cioè parla solo di quello. E soprattutto di morte. Uno può dire sono numeri buttati lì, però di per sé quando si fa la guerra si muore. E qui si fa solo quella. Per cui io ho pensato, il Signore è venuto praticamente un secolo dopo. E com'erano queste persone? Erano così. Quelle che ha incontrato erano persone per cui, secondo me, la guerra faceva parte della loro vita. E lui ha portato un messaggio per loro sicuramente assurdo, cioè che non ci stava. L'avrebbero immaginato davvero su un cavallo bianco, ecco. E questa è veramente la cosa che più sconvolgente per me, ripensarci. Noi pensiamo sempre al Signore che è venuto per salvarci noi, però è venuto in un momento in cui chi poteva conoscerlo se non con la sua misericordia, se non perché il Padre gliel'aveva rivelato. Viene in mente il Salmo 14 quando dice: il Signore guarda dall'alto per vedere se nella terra c'è un uomo giusto, non ce n'è neanche uno. E allora proprio bisogna proprio ringraziare il Signore che ha guardato come ai tempi di Noè il nostro abisso ed è venuto, ecco, solo quello.
Io devo ammettere che questo Lisia un po' mi piace oggi. Nel senso che un po' mi ricorda Ciro di Persia, no? Quando insomma viene detto che fu proprio su iniziativa del Signore, no? Che cambiò parere e rimandò a casa i giudei. E questa intelligenza di cui si parla al versetto 13, non, insomma, la interpreto con un po' di sapienza forse anche, non lo so, boh. Fatto sta che poi lui riconosce la potenza di Dio e l'invincibilità e che poi anche al versetto 15 tutto quello che il Maccabeo aveva presentato riguardo ai giudei viene accordato, insomma, quindi mi sembra che in effetti qui almeno in questo momento ci sia un'occasione di grande speranza, insomma, perché poi qui viene riconcesso un pochino la possibilità di vivere la propria fede, che mi sembra sia quel crinale oltre al quale poi una frangia dei giudei poi smette di combattere, adesso se ben ricordo storicamente quello che è accaduto, insomma, no? Ecco. E, mi lascia ben sperare anche riguardo agli eventi che proprio in questi giorni si affacciano sulla scena internazionale, insomma, no? Con questa disponibilità a un confronto che spero riguardo all'Oriente, alla Corea e agli Stati Uniti, che mi sembra, insomma, che spero abbia un buon prosieguo.
Anch'io l'ho visto in positivo, come diceva poco fa Sergio. Ci ho voluto vedere l'azione del Signore che comincia a dare speranza. Finalmente siamo verso la fine di tutti questi contrasti. Anche se in ogni lettera c'è qualcosa che dimostra che non hanno capito, non sono in linea con quello che avrebbero voluto gli ebrei, essere riconosciuti nel loro culto, nella loro fede al Tempio. Infatti, per esempio, nella lettera di Lisia, al versetto 19, c'è: se dunque continuerete a essere favorevoli agli interessi del regno, cercherò in avvenire di procurarvi dei favori. Lo pone sotto questa condizione. Anche con il re Antioco dice che vogliamo che i cittadini del regno possano tranquillamente attendere ai loro interessi, cioè è molto limitativa, è molto. E anche poi in quella del re Antioco si parla di Menelao che era stato fatto sacerdote da loro. Quindi è chiaro che in ogni lettera si può trovare un gran limite, ecco, Non c'è certo la comprensione del mistero che si sarebbe voluto, però nello stesso tempo è un'apertura.
Anch'io volevo fare una piccola riflessione su questi fatti che vengono raccontati, perché, non so se mi sbaglio, ma ho come l'impressione che quello che viene raccontato e appunto adesso sembra che le cose un po' possano migliorare, c'è questa apertura, questo riconoscimento, ecco, questo mi sembra che sia il popolo dei giudei ha combattuto duramente e si è esposto per Dio, cioè per mantenere le leggi, per mantenere il Tempio, per mantenere le leggi dei padri. Era disposto a perdere tutto, a morire. Dio è intervenuto, adesso gli altri riconoscono ad Israele il diritto di non sottomettersi alle leggi dei greci, a non lasciarsi ellenizzare. E quindi mi pongo questa domanda, allora era veramente necessario che questi combattessero, che succedessero queste cose, perché solo così hanno potuto dimostrare il loro attaccamento alla legge di Dio, alla consegna che era stata fatta, hanno potuto esprimere la loro volontà di credere nell'alleanza che Dio aveva fatto con i loro padri. Se non avessero fatto tutte queste cose, come sarebbe andata a finire? Non lo sappiamo. Però il fatto che ci venga raccontato come erano disposti a morire mi lascia così molto perplessa, però mi interroga e mi chiedo quanto, cioè come si fa a distinguere bene ciò per cui bisogna combattere e ciò per cui bisogna accogliere il nemico. Quindi è complesso.
A me viene in mente la frase che ritorna tante volte nel libro dell'Esodo, che Dio ha piegato il cuore di Faraone con mano potente, con braccio teso, perché mi sembra che sia un po' la teologia che c'è dietro questo libro qua, ecco. La capacità di leggere negli eventi della storia l'intervento di Dio a favore del suo popolo, al di là dei segni eclatanti che abbiamo visto nei capitoli precedenti, questi cavalieri che appaiono, ma che indicano, probabilmente sono delle apparizioni che servono al redattore del libro dei Maccabei per dire che il popolo di coloro che combattevano, ecco, ha avuto una grande fede nel fatto che Dio attraverso di loro voleva liberare il suo popolo. E certo che appunto attraverso tutte queste vicende, questi accordi, questi mezzi accordi, questi accordi di convenienza che questi uomini politici fanno, questi potenti fanno fra di loro, mostrano tutti il loro limite, però si vede che poi alla fine ne viene un bene per i giudei, per il suo popolo. E qui c'è proprio, anch'io pensavo a questo versetto 13 iniziale, che questa non privo di intelligenza voglia dire che è stato capace Lisia di capire che era inutile combattere questo popolo, perché in qualche modo è stato capace, insomma, di riconoscere che sì, probabilmente lui ha riconosciuto il suo interesse, ma di piegarsi, ecco, un'intelligenza dei potenti è quella di piegarsi, mi sembra, di piegarsi sotto la mano di Dio. Non so, mi pare che solleciti noi a guardare le vicende del mondo cercando di riconoscere in esse l'opera di Dio. Difficile vederla, ecco, mi pare difficile, perché noi non vediamo cavalieri che compaiono a combattere, non ci sono prodigi tali da dirci ecco qui c'è l'opera di Dio. Però il messaggio mi sembra che è quello, che comunque Dio è all'opera, e quindi anche quando per esempio preghiamo per la pace nel mondo, ecco, è una preghiera che si può fare perché appunto in realtà Dio ha il potere di piegare il cuore, ha la capacità di piegare il cuore dei potenti.
Beh, adesso mentre parlava anche la Morena, mi sono chiesto, ma ci si può interrogare su qual è lo scopo per cui l'autore del secondo Maccabei scrive queste cose? Invitare alla guerra? Non credo. Anche perché al tempo in cui lui scrive, siamo dopo il 124 di sicuro, perché cita un documento del 124, siamo all'epoca di Alessandro forse, o Iamneo, o comunque uno dei discendenti di come si chiama l'ultimo, di Simone, no? La dinastia di Simone, che ne combinano di tutti i colori. Nel periodo in cui scrive l'autore non c'è il problema, cioè c'è una certa pace, diciamo, un accordo con gli occupanti. I problemi sono interni, quello che combinano i figli di Simone, eccetera. Allora, se questi sono i problemi che vive l'autore, non sta invitando tanto alla guerra. È una domanda che mi faccio adesso sentendo anche voi. Allora non sta dicendo bisogna combattere, ma quello che sottolinea forse di più l'autore, non so se ci prendo, ma ci ho pensato adesso, è la sottolineatura le battaglie sono state vinte perché ci sono stati martiri e c'è stata la preghiera. Ora il tempo dell'autore forse non è più il tempo del combattere, perché la situazione non è questa che viene descritta qui, che è una situazione di persecuzione. Sotto Antioco IV cambia le cose, perché con Onia, abbiamo visto, c'era una situazione di pace, c'era un accordo con gli occupanti, che veniva riconosciuto il fatto che erano sotto, però gli occupanti concedevano a Israele di poter rimanere fedele alla Torah, le proprie usanze, e avere una certa pace. Con Antioco IV c'è una ellenizzazione forzata a cui segue la persecuzione. Questo è un periodo che è chiuso, si chiude con Giuda Maccabeo, con Giovanna e Simone non c'è più la persecuzione, ci sono altre cose. E allora l'autore cosa vuole dire? Vuole dire bisogna fare la guerra? Oppure vuole dire le guerre sono state vinte per la fede, per la preghiera e per il sangue dei martiri? E qual è allora, forse si può leggere così, allora il messaggio può essere anche molto diverso che l'autore dà ai suoi contemporanei, a quelli a cui scrive, non è un invito, forse si può leggere, non come un invito a fare la guerra, ma descrive i fatti come sono andati, forse li ingigantisce per sottolineare che bisogna, insomma, la fedeltà alla Torah, alla preghiera, il valore dei martiri, per richiamare i discendenti, la stirpe di Simone, che poi avevano in mano il potere e che ne hanno combinate di tutti i colori, hanno ucciso, non mi ricordo, in un colpo Alessandro Iamneo, ha ucciso 3.000 o forse di più assidei del gruppo da cui nascono i farisei, insomma, erano diventati come i re. Dei dittatori, insomma, forse ci si può interrogare qual è l'intento nello scrivere queste cose. Invitare alla guerra? Non credo, anche se lui dice che le guerre mostrano che il sangue dei martiri e la preghiera ha prodotto che Dio cambiasse, l'ira divina fosse distolta, si tramutasse nella misericordia, Dio fosse loro alleato, e lo descrive nel descrivere le battaglie. Thank you.